Vorrei chiederti, fratello Giuseppe, una domanda da parte di Marcellino. Ciao Marcellino, Dio ti benedica.
Ciao, gloria a Dio, Marcellino.
E credo è una domanda che anche altri fratelli si chiedono. Infatti ho sentito anche predicatori parlando di queste cose. Guarda, la leggo subito così capite. Dice Marcellino, mi è venuto sempre un dubbio e spero che qualcuno sappia toglierlo. Gesù parla sempre del suo popolo, il popolo di Israele. Noi non siamo di Israele, quindi posso pensare che lui non parlasse di noi italiani o europei?
Marcellino, cosa ti frulla?
È bella domanda, perché se tutto il Nuovo Testamento Gesù parla a Israele, non parla a me? Il messaggio del Nuovo Testamento non è per me?
In effetti, Marcellino, in un certo senso, tocca un nervo scoperto, un tasto molto controverso, perché
molto.
Oggi le chiese sono lì a quasi adorare Israele carnale.
Infatti è quello che dobbiamo capire. Allora, gli ebrei sono superiori a noi che non siamo ebrei, anche se siamo in Cristo? E guarda, proprio stamattina un fratello Gino ha scritto che nella sua zona, non diciamo dove in Italia, lui fa anche nome di chiesi, di pastori, ma lasciamo tutto così, dice che le chiese hanno fatto un patto con gli ebrei. I rappresentanti dell'ebraismo sono andati nelle chiese evangeliche a firmare un patto con i pastori. E un gruppo di pastori di quella zona, tutti, sono riuniti nella chiesa, hanno tolto lo scritto Gesù è il Signore dai muri dentro la chiesa e hanno fatto questi patti con gli ebrei che non c'entra niente con Cristo, non hanno menzionato il nome di Cristo durante l'incontro. Hanno solo elevato o elogiato l'ebraismo. E dice Gino...
Praticamente è il nuovo Dio. Cioè,
e dice Gino, hanno rinnegato Gesù, guarda, hanno rinnegato Gesù.
Ha ragione, chiunque te l'abbia detto ha ragione perfettamente, stanno rinnegando Gesù.
Ma queste chiese che sono pastori che anche loro conoscono la Bibbia, sono evangelici, stanno sbagliando ad amare gli ebrei?
Ma conoscono la Bibbia. In Matteo 23 Gesù ha detto all'inizio del capitolo, gli scribi e farisei siedono sulla cattedra di Mosè, quindi tutto quello che vi dicono fate, ma non fate secondo le opere loro, perché dicono non fanno, sono ipocriti.
Perché?
E questi fratelli evangelici, che suppostamente conoscono la Bibbia meglio dei cattolici, suppostamente, tante volte purtroppo sono a livello di conoscenza biblica dei farisei, che conoscevano tutto e non capivano niente.
Sì, sto pensando alle pecorelle in queste chiese che sicuramente pensano, ah, mio pastore sa cosa sta facendo, se lui fa un patto con gli ebrei è giusto. Ma gli ebrei sono superiori a noi o no?
Ma guarda, non sono più neanche ebrei.
Come?
Non sono neanche ebrei.
Chi?
Gli ebrei non sono ebrei.
Come no?
No, non sono ebrei. Saranno ebrei quando riceveranno Gesù, ebrei cristiani. Perché non c'è più la religione ebraica di Dio, l'Israele di Dio, è sparita. Non c'è più. È morta quando loro hanno crocifisso Gesù. Infatti anche prima, se tu vedi nel libro di Osea, vuoi andare a Osea capitolo 1?
Osea?
Vai a Osea capitolo 1, vai.
Sì.
Allora, devi cercare verso 9. Osea 9, il profeta Osea, se leggi tutto il libro di Osea, mm-hmm. libro interessantissimo, ti spiega questo punto. Comunque in succinto leggi solamente verso 9 e ti dà l'idea della situazione, com'è che Dio vede Israele.
1 verso 9. Il Signore disse a Osea, chiamalo lo ami, perché voi non siete mio popolo e io non sarò per voi.
Capito?
Osea 1:9.
Cioè, guarda, leggi anche Gesù, cosa dice Gesù, va in Matteo 21, va.
Matteo 21, sì.
Andare a 43 fino a 46. Che qui spiega che gli ebrei non sono più ebrei, Israele non è più Israele, popolo di Dio ebraico non è più popolo di Dio ebraico, non sono più niente. E hanno messo il timbro su questo che Osea diceva, già era nell'VIII secolo, ma avanti Cristo, hanno messo il timbro crocifiggendo Gesù.
Matteo 21:43. Perciò vi dico che il regno di Dio vi sarà tolto e sarà dato a gente che ne faccia i frutti. Chi cadrà su questa pietra sarà sfacellato ed essa stritolerà colui sul quale cadrà. I capi dei sacerdoti e i farisei, udite le sue parole, capirono che parlava di loro e cercavano di prenderlo, ma ebbero paura della folla che lo riteneva un profeta.
Ci siamo?
Matteo 21, 43.
Non c'è più Israele di Dio, non c'è più gli ebrei. Gli ebrei si chiamano ebrei così come cattolici o protestanti dicono che loro sono l'unico popolo di Dio. Non è vero, non è vero. Dio c'ha il suo popolo di una religione cristiana e anche nell'altra. Però se tu parli con i protestanti, i cattolici sono tutti idolatri. E non sono tutti idolatri, qualcuno sicuramente, qualche pacciamama sì. E se parli con i cattolici, i protestanti non sono neanche una chiesa. Una volta che eravamo in Italia e stavamo evangelizzando, e c'era un prete, si parlava, gli ho detto, guarda qui, mia moglie è luterana, può ricevere la comunione? E fa, no, non può riceverla. Ci siamo.
Torniamo alla domanda di Marcellino, che dice, Gesù parla sempre del suo popolo, il popolo di Israele, e questo nel Nuovo Testamento. A chi sta parlando Gesù se tu dici che gli ebrei non sono più ebrei?
Gli ebrei non sono più ebrei, perché se tu vai a Giacomo capitolo 1, verso 1, capisci, leggi.
Giacomo 1, 1. Giacomo, servo di Dio del Signore Gesù Cristo, alle 12 tribù che sono disperse nel mondo, salute.
Allora, chi sta parlando qui?
Alle 12 tribù.
Esatto, e quali 12 tribù?
Che sono disperse nel mondo.
E chi sono questi? Che nazionalità, chi sono questi?
Sembrano ebrei.
Quali ebrei?
Ebrei ebrei, come Giacomo.
Giacomo è cristiano.
Anche ebreo.
Sì, d'accordo, ma le 12 tribù chi sono?
Le 12 tribù di Israele.
Quale Israele?
Israele normale, Israele.
Questa di Medio Oriente che vediamo?
Qualunque persona legge questo dirà 12 tribù sono solo in Israele, non sono,
no, caro,
non
no.
Sono da nessuna parte.
Giacomo no. Non poteva mandare le sue epistole agli ebrei che lo perseguitavano. Non poteva andare dall'Israele che voleva ucciderlo probabilmente e dirgli alle 12 tribù. Le 12 tribù non avrebbero mica letto e non hanno letto e non volevano leggere la sua epistola. Queste qui, le 12 tribù che Giacomo scrive, sono le 12 tribù di Israele cristiana.
Va bene, ma questa è una interpretazione. Ci sono scritture più chiare di questo?
Beh, puoi andare a Romani, vediamo, vuoi Romani... Romani 2?
Romani 2?
Sì, 28 e 29.
Romani 2 e 28. Giudeo, infatti, non è colui che è tale all'esterno, e la circoncisione non è quella esterna nella carne, ma giudeo è colui che lo è interiormente, e la circoncisione è quella del cuore, nello spirito, non nella lettera. Di un tale giudeo la lode proviene non dagli uomini, ma da Dio. Romani 2, 28 e 29.
Allora, la circoncisione non conta niente a questo punto. Quindi loro sono ebrei perché sono circoncisi. Non conta più niente la circoncisione della carne. Giudeo è colui che lo è interiormente, nello spirito, in Cristo. La circoncisione è quella del cuore, nello spirito, non nella lettera.
Sì, qui dice chiaramente, sì.
Capito? Di quale... Quindi Gesù di quale Israele parla? Perché in effetti ne parla tutto il Nuovo Testamento. Ma queste scritture, e già te ne ho date tre, mostrano chi è, di quale Israele sta parlando. Vai a Romani 9, per favore.
Romani 9, sì.
6 a 8.
Però non è che la parola di Dio sia caduta a terra. Infatti non tutti i discendenti di Israele sono Israele. Né per il fatto di essere stirpe da Abramo sono tutti figli di Abramo. Anzi, è in Isacco che ti sarà riconosciuta una discendenza. Cioè non i figli della carne sono figli di Dio, ma i figli della promessa sono considerati come discendenza. Romani 9, 6 e 8.
Capito.
Cioè i figli della promessa sono quelli... in Cristo, ma chi sono quelli della promessa?
Promessa
sono
quando Dio ha detto ad Abramo che dalla sua discendenza avrebbe creato Israele.
Sì.
Come le stelle del cielo.
E quello Isacco? Ed è successo così, Israele è venuto da Isacco.
Sì, sì, sì. Però dice, non per il fatto di essere stirpe di Abramo sono tutti figli di Abramo.
Sì.
Perché è in Isacco che c'è la discendenza, perché Abramo ha avuto un sacco di figli.
Però io non sono discendenza di Isacco.
Calmati, tu sei discendenza di Abramo, Isacco, nello spirito, in Cristo. Non siamo più discendenza carnale. Con discendenza di Abramo era discendenza carnale, però in Cristo diventa spirituale. Se no, non poteva più, se no il corpo di Cristo non potrebbe raccogliere tutte le nazioni del mondo. Mm-hmm. Israele nel Medio Oriente crede ancora che il solo popolo sono loro. Infatti in Israele hanno fatto un dibattito settimana scorsa alla Knesset, al Parlamento israeliano, che volevano passare una legge per mettere in galera chi predicava il Vangelo in Israele. Grazie a Dio non è passata la legge. Quindi ancora i farisei perseguitano i cristiani. E i cristiani sono in Israele a predicare l'amore. L'amore, salvezza, basta. E li perseguitano come i farisei facevano 2000 anni fa. Ci siamo? Quindi Israele carnale non è cambiato, sono sempre capre.
Ma dove dice nella Bibbia?
E sti cristiani che ricevono gli ebrei nelle loro chiese, tolgono le croci, mettono le bandiere israeliane, la bandiera politica, eccetera, cioè non capiscono niente su questo punto, sono fuori binario, d'accordo?
Dove dice nella Bibbia quello che tu hai appena detto, che io sono discendenza spirituale di Abramo?
Guarda, leggiamo una scrittura, Galati 3, 28 e 29.
Galati 3? Non c'è qui né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. Se siete di Cristo, siete dunque discendenza d'Abramo, eredi secondo la promessa.
Capito?
Wow! Galati 3, 28 e 29.
Quindi praticamente qui è limpido, no?
È super!
Cioè, non si parla più del giudeo, dell'ebreo, di Gerusalemme carnale, se c'è la Gerusalemme spirituale. Lascia perdere i giudei, gli ebrei, quello è vino vecchio.
Sì.
Mosè, la legge, va bene? Non c'è giudeo né greco, né schiavo né libero, siamo tutti in Cristo Gesù, quindi il corpo di Gesù non è un corpo ebraico, perché Gesù non è figlio di Abramo, Gesù non è sotto la legge di Mosè, come vorrebbero questi qua del Medio Oriente, Israele carnale, che perseguitano i cristiani.
E in più dice chiaramente chi è la discendenza di Abramo. Se siete in Cristo, siete discendenti di Abramo.
Sì, ma adesso in Cristo, non più in Abramo.
In Cristo, solo in Cristo.
Perché il nostro Dio non è Abramo, è Dio, il Padre,
sì,
il Figlio Cristo.
Incredibile, siamo. Quindi siamo ebrei.
Ecco.
Quella definizione degli ebrei, chi sono gli ebrei? Quelli che sono in Cristo.
In Cristo.
Amazing.
Solo che le chiese, ognuno la vuole alla sua maniera.
Allora, dobbiamo ancora studiare su queste scritture, che sono tante, non c'è una scrittura rara così nella Bibbia che lo dice, ma si ripete.
Ma
quindi
tante
dobbiamo
volte,
ancora...
E come dice in Secondo Corinzi 3, che dice c'è un velo davanti a Israele, un velo che non vede, e questo velo gli israeliani l'hanno messo nella capocchia anche ai cristiani, specialmente quelli evangelici.
Tante chiese dicono che gli ebrei sono un po' superiori a noi, perché loro sono dall'inizio dei tempi il popolo di Dio.
Ti attacchi al tram. Essere superiore a noi, sa cosa vuol dire? Essere superiore a colui che noi abbiamo, a Cristo.
Ah.
C'è stato un papa chiamato gli ebrei, i nostri fratelli maggiori. Ma quale maggiore? Ma non sono neanche fratelli in Cristo, quali fratelli?
Sì,
diventeranno quando si convertiranno. E noi in Cristo noi siamo superiori a tutti, in Cristo. Siamo principi, regine, re, regnanti. Vedi Apocalisse 5, 9, 10, va bene?
Ma guarda, se fossero superiori va bene anche per me, che non mi sento male.
Non c'è nessun problema,
però,
ma non è la verità.
Però voglio sapere la verità, sì.
Abbiamo Cristo nel cuore, chi lo batte a Cristo?
A
noi
me,
no,
a
noi siamo scarpe vecchie, va bene. Ma Gesù nel nostro cuore ci rende al di sopra di tutto. E specialmente se siamo fedeli saremo anche incoronati e benedetti.
E poi hai letto anche la scrittura di Matteo 21 dove Gesù dice agli ebrei il regno di Dio sarà tolto a voi e dato a un altro popolo che porta i frutti.
Sì, e i farisei e i sacerdoti giudei capirono che parlava di loro. Quindi è il loro regno che veniva tolto e dato a un altro popolo. Chi? Popolo cristiano in Cristo, al corpo di Cristo.
Se noi portiamo i frutti saremo il suo popolo, se no no.
Se siamo fedeli saremo benedetti. In ogni caso, se siamo salvati, siamo nel suo corpo. Guarda, andiamo a Efesini 4, lì c'è un bel passaggio.
Efesini?
Sul soggetto.
Efesini 4?
3 a 6 devi andare.
Sforzandovi di conservare l'unità dello spirito con il vincolo della pace. Vi è un corpo solo e un solo spirito. Come pure siete stati chiamati a una sola speranza, quella della vostra vocazione. Vi è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti.
Quindi un battesimo è non acqua e spirito, o acqua o spirito. Un battesimo è secondo me quello dello spirito.
un solo Dio è Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti. Bello, Efesini 4, 3 a 6.
È più chiaro di così non si può, no?
C'è non un sono solo, due popoli.
C'è un solo corpo, un solo spirito. Se c'è solo un corpo, loro non sono due. Se sì. c'è solo un Cristo, non sono due. Se è un popolo, non sono due. Mm-hmm. Va bene? Il sì. diavolo dice che ci sono due. Il diavolo di qua, Dio di... No, il diavolo sarà all'inferno tra poco. Un regno, un Dio, un Salvatore, una Chiesa, un popolo.
Un corpo.
Salta Efesini 2, gentilmente.
2?
Sì, versi 12 a 16. Sullo stesso soggetto.
Ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele ed estranei ai patti della promessa, senza speranza e senza Dio nel mondo.
Quindi, come dice Marcellino, italiani, europei, non siamo Israele. 13.
Ma ora, in Cristo Gesù, voi che allora eravate lontani, siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo.
Mediante cosa? Mediante che abbiamo fatto i patti con gli ebrei, abbiamo nascosto le croci,
abbiamo messo
le bandiere politiche di Israele, come siamo furbi.
No, è Cristo che ci unisce, non che ci separa.
Il sangue di Cristo, 14.
Lui infatti è la nostra pace.
Non Abramo, non Israele, Cristo.
Lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di separazione, abolendo nel suo corpo terreno la causa dell'inimicizia, la legge fatta di comandamenti in forma di precetti, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace, e per riconciliarli tutti e due con Dio in un corpo unico mediante la sua croce, sulla quale fece morire la loro inimicizia. Con la sua venuta ha annunziato la pace a voi che eravate lontani e la pace a quelli che erano vicini, perché per mezzo di lui, gli uni e gli altri, abbiamo accesso al Padre in un medesimo spirito. Continuo?
No, è sufficiente.
È bellissimo. Efesini 2, da 12 fino a 18.
Ok. Guarda, fammi dire questo, il popolo di Dio nel Vecchio Testamento era la Israele, ma la Israele circoscritta alla Israele geografica che vediamo nella cartina geografica. Ma nel Nuovo Testamento la Israele in Cristo diventa cristiana e quindi spirituale. Mm-hmm. Non si tratta, questa è una cosa che fa bestialire gli ebrei, di sostituire la vecchia Israele con la nuova Israele cristiana. Questa è una cosa che loro non la mandano giù, vogliono rimanere Israele della carne. Ma il fatto che invece il cristianesimo, il corpo di Cristo, non ha sostituito la Israele antica, perché la Israele cristiana non ha niente a che fare con quella, cioè non ha molto a che fare, qualcosa sì, con quella del Vecchio Testamento, in quanto la prima Israele era carnale e di discendenza fisiologica di Abramo. Ma l'Israele del Nuovo Testamento è spirituale, totalmente nata di nuovo, e i nuovi israeliti sono ora figli di Cristo,
Amen.
I bambini di Cristo, nati di nuovo nello Spirito Santo, rinati, Giovanni capitolo 3. Alleluia.
Amen.
Come
Amen.
Dice appunto, abbiamo letto prima Galatia 3, 29, se siete di Cristo, siete discendenza di Abramo, eredi secondo la promessa.
Sì.
Quindi Abramo adesso ha finito il suo compito, va bene? Adesso tutto il mondo sono figli di Dio, figli di Cristo. Ed ecco che la discendenza di Abramo in Cristo diventa una discendenza spirituale che non c'è niente a che fare con Abramo adesso, ma tutto con Cristo.
Mm-hmm.
Allora, fermo restando che il fondamento, il ceppo della nuova Israele, dal Nuovo Testamento, va bene, quella spirituale, è stata l'Israele carnale del Vecchio Testamento. Il fondamento, il ceppo, cioè Abramo, eccetera, no? Infatti, guarda, andiamo a Romani 11, qui che chiariamo alcune scritture che ci sono alcuni religiosi che l'hanno stortato con pinza, cacciavite, giratubo, grimaldello. Allora,
sì.
Vai dove dice la primizia santa, 16, diamo fino al 31.
16. Se la primizia è santa, anche la massa è santa. Se la radice è santa, anche i rami sono santi.
Va bene, quindi qui Paolo sta dicendo se la radice è santa, la radice sarebbe radice di Israele, ma quale radice? Non le capre farisei. Mm-hmm. Abramo, Isacco, okay. Giacobbe, c'è tutta la discendenza. Erano santi, però circondati anche da caproni dentro mm-hmm. Israele. Però la primizia è santa. Chi è la primizia? Abramo, la discendenza di Abramo. Avanti.
Se alcuni rami sono stati troncati, mentre tu, che sei olivo selvatico, sei stato innestato al loro posto e sei diventato partecipe della radice e della linfa dell'olivo.
Ecco, noi siamo stati innestati nella radice di Israele carnale e in Cristo adesso non prendiamo più la linfa vitale dal ceppo dell'Israele carnale, ma la prendiamo da Gesù Cristo, capito? Diventiamo, come dice Gesù, diventiamo i rami della vite che non è Abramo, è Cristo, Giovanni 15.
Che bel paragone questo, siamo stati innestati.
18.
Non insuperbirti contro i rami. Ma se ti insuperbisci, sappi che tu non sei tu che porti la radice, ma è la radice che porta a te.
Ecco, qui c'era una situazione a Roma che si erano insuperbiti, che noi siamo superiori a Israele, non ci serve più Israele. Un po' come Martin Lutero, insomma. Che Martin Lutero diceva che gli ebrei erano maiali, questo, quell'altro. Citazioni che poi Hitler ha preso.
Ai, ai, ai.
Quindi anche il signor Martin Lutero era fuori binario alcune volte, no? E quindi questi praticamente seguivano, invece no, qui sta dicendo Paolo, andate a convertirli, perché loro sono stati il fondamento fino a Cristo. 19.
Allora tu dirai, sono stati troncati i rami perché fossi innestato io.
Cioè, come dire, lo scopo era innestare a me e loro si arrangiano. No, adesso dobbiamo convertirli. 20.
Bene, essi sono stati troncati per la loro incredulità. E tu rimani stabile per la fede. Non insuperbirti, ma temi.
Se no finisci allo stesso modo, come loro.
Perché se Dio non ha risparmiato i rami naturali, non risparmierà neppure te.
Amen.
Considera dunque la bontà e la severità di Dio. La severità verso quelli che sono caduti, ma verso di te la bontà di Dio, purché tu perseveri nella sua bontà. Altrimenti anche tu sarai reciso.
Capito?
Romani 11, da 16 a 31.
Quindi a condizione che perseveri, se no finisci come Laodicea, finisci come Sardes, la chiesa morta. Va bene, e per questo appunto, vai Giovanni 15. Perché,
è ben spiegato, spiegato qui.
Giovanni, Gesù lo spiega ancora, anche Gesù, cioè è basato, quello che Paolo dice, è basato su quello che dice Gesù. Andiamo da Gesù, Giovanni 15, verso 6.
15, 6. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Giovanni 15, 6.
Capito? Cioè sta dicendo, Paolo stava dicendo lo stesso di quello che dice Gesù. Infatti Paolo è basato tutto sul Vangelo. Gesù dice, se non dimora in me, è gettato via come il tralcio. Quindi sia i cristiani che sia di oggi, sia gli ebrei di ieri, se non dimorano nella verità, sono gettati via.
Mm-hmm.
Cioè, cosa dire la verità? Cioè, se tu cristiano cammini nella verità, è necessario che tu porti un frutto almeno, il frutto di ricevere Gesù. E dopo che lo ricevi, non vai più all'inferno. Però puoi ancora disobbedire.
Mm-hmm.
Quindi il traccio, sì, è se non dimori in me, qui si interpreta se non ricevi la salvezza. Va bene, lo vediamo alla luce di altre scritture.
Bellissimo esempio Romani 11, dove Paolo dice che i cristiani sono stati innestati al posto degli ebrei. Cioè sì, gli ebrei sono la radice.
Sì, però, calma, però adesso la radice è Cristo.
Ah sì.
Erano loro la radice.
Ah sì, sì, sì.
Va bene, infatti la prima chiesa che Gesù ha convertito erano ebrei, quindi sulla radice. Ma poi quelli sono andati in tutto il mondo a predicare in tutto il mondo, che non erano più ebrei. Quindi non è che dicevano, ecco, siamo venuti qua, non serve Abramo, Mosè, la legge. No, siamo venuti qua, non serve Gesù Cristo.
Mm-hmm, sì.
Andiamo a Romani 11 allora.
Sì, va bene.
Attacchiamo al verso 23, c'è ancora qualche scrittura che non abbiamo ancora letto.
Romani 11, 23. Allo stesso modo anche quelli, se non perseverano nella loro incredulità, saranno innestati. Loro chi?
Gli ebrei. Quindi gli dice, ebrei. Se gli ebrei non continuano ad essere atei, non continuano ad essere ribelli, e la smettano di perseguitare i cristiani e si aprono a Cristo, saranno innestati anche loro. Sta dicendo qui che gli ebrei vengono innestati sugli ebrei, sta dicendo.
Sì, sì, sì.
Sta dicendo gli ebrei che si convertono verranno innestati sul ceppo ebraico. Qual è? Abramo, Israele, Isacco e Giacobbe, capito?
Sì. Perché Dio ha la potenza di innestarli di nuovo.
Dice di nuovo perché erano popoli di Dio, poi no, abbiamo visto Osea capitolo 1, che non sono più popoli di Dio, però il Signore li innesta di nuovo in Cristo. Questa è l'ultima spiaggia, l'ultima chance, l'ultima occasione. 25.
Infatti, fratelli, non voglio che ignoriate questo mistero, affinché non siate presuntuosi. Un indurimento si è prodotto in una parte di Israele, finché non sia entrata la totalità degli stranieri. E tutto Israele sarà salvato.
Capito? Cos'è che dice?
Cosa significa?
Cosa significa qua? Che un indurimento si è prodotto in Israele, cioè hanno indurito il loro cuore contro i profeti. Tutto il Vecchio Testamento è che indurivano il cuore.
Sì, però dice finché non sia entrata la totalità degli stranieri.
Sì. E
cosa significa?
Significa che Israele, diciamo, Dio non è interessato a convertire solo Israele e ciao. Vuole convertire tutte le pecorelle di tutto il mondo, cioè la totalità degli stranieri nel mondo che si aprono alla conversione, nasce di nuovo in Cristo. Quando la totalità sarà compita, allora il Signore salverà anche Israele.
Okay, okay,
infatti
sì.
Israele si salva alla fine, lo vediamo Zaccaria 12 e 14, lo vediamo in Apocalisse capitolo 11, che Israele si converte al momento del rapimento.
Tutto Israele?
No, solamente quelli che accettano Cristo.
Ah,
cioè
sì.
Quando dice tutto Israele, dice tutto Israele che riceve Cristo.
Mm-hmm.
Non dice Israele che respinge Cristo. Questo, vabbè, lo dobbiamo interpretare noi, ma lo capiamo da tutto il resto della Bibbia, no?
Sì.
Andiamo
sì.
al 28.
Per quanto concerne il Vangelo, essi sono nemici per causa vostra.
Capito? Perché respingono il Vangelo, perseguono gli evangelisti e sono nemici per quanto riguarda il Vangelo. Ma
per quanto concerne l'elezione, sono amati a causa dei loro padri.
Cosa vuol dire? Che nel Vecchio Testamento è tutto pieno di promesse, il libro di Isaia, Geremia, Ezechiele, promesse, che Dio dice adesso sarete esiliati a Babilonia per i vostri peccati, però io creerò il mio popolo, scriverò la mia legge nel loro cuore, cioè quelli che si convertiranno come Neemia, come Ezra, come Esther, come Ruth, cioè quando si convertiranno, ecco che il Signore, ecco che tutti quelli che si convertiranno da allora e fino ad oggi saranno salvati. Se non si convertono in Cristo, non potranno essere salvati. La legge di Mosè non li salva. L'Israele di oggi che fa un gran baccano che loro sono ebrei, siete ebrei ma perduti, senza Cristo, se non vi convertite. E molti ebrei si convertono a Cristo, però loro non sono normali cristiani. Loro sono cristiani con un paio di millimetri di superiorità, perché loro dicono che sono ebrei, sono israeliani, quindi non sono solo cristiani, sono anche ebrei. E per me quello lì è un punto contro, non a favore. Cioè, quindi devi chiedere scusa anche perché Israele ha crocifisso Gesù. Cioè l'ebreo non è un millimetro superiore all'italiano, all'europeo, all'africano o all'esquimese del Polo Nord, non è superiore, perché in Cristo siamo tutti uguali, come dice in Galati 3:28, va bene?
Sì, sì.
28.
Perché i carismi e la vocazione di Dio sono irrevocabili. Come in passato voi siete stati disubbidienti a Dio e ora avete ottenuto misericordia per la loro disubbidienza, così anche essi sono stati ora disubbidienti affinché per la misericordia a voi usata ottengano anch'essi misericordia.
Va bene, riferimento?
Ho letto Romani 11 da 23 a 31.
Ecco, allora qui dice che la vocazione di Dio e i carismi sono irrevocabili. Qui parla in generale Paolo. Dice in generale i carismi che io e te abbiamo, il Signore non li toglie.
Sì,
noi li metteremo ad ammuffire con la nostra disubbidienza, Però non appena ci pentiamo, i carismi funzionano di nuovo. Cioè il Signore non ce li toglie, non ci toglie la salvezza, eccetera. E qui, quindi, però qui parla anche della vocazione di Dio, che appunto qui c'è un po' a che fare con Israele. Quindi Israele, la vocazione di Israele è di essere popoli di Dio, però loro hanno crocifisso il Salvatore. Tutto il Vecchio Testamento hanno perseguitato i profeti, non li hanno ascoltati. E allora cosa succede? Beh, nonostante loro sono infedeli, Dio rimane fedele. E allora cosa ha fatto? Ha mandato un Messia, un Salvatore, gli ha offerto la salvezza, molti di loro si sono convertiti perché la vocazione è irrevocabile. Sì. Anche se Israele non è degna, però il Signore è degno e lui ha dato la sua parola e lui è degno che la sua parola venga mantenuta, compresa la parola che avrebbe salvato Israele, quelli che si aprivano il cuore in Cristo. Ci siamo?
Sì, sì, grazie.
Quindi una volta che siamo nati di nuovo in Cristo, ecco che la Israele carnale diventa spirituale.
Sì.
Se siamo ebrei, se invece siamo pagani, gentili, eccetera, da gentili, che vuol dire pagano, diventiamo Israele spirituale, mai Israele carnale, Israele politica, fisica. Quindi la vera Israele ora siamo noi, la Israele dello spirito, non più l'Israele della carne che ha respinto e tuttora respinge Gesù. Ci siamo?
Amen, sì. E fratello Giuseppe, tante persone ci hanno scritto durante gli anni chiedendo perché durante il tempo della fine nel libro di Apocalisse parla che ci saranno 144.000. È chiaro che tutti pensano che sono ebrei, perché
dice,
sono enumerati i 12 tribù di Israele.
Perché dice 12 di Israele.
E li enumera, perché?
Sì,
chi sono quelli?
Noi abbiamo studiato Giacomo 12.1. Va bene, abbiamo visto lì e altre scritture.
Ah, okay, sì,
e
sì,
anche
sì.
Romani 2, Romani 9, abbiamo visto che la vera Israele, dice, non è più quella della carne. Va bene, Romani 9, 6 a 8 dice non tutti i discendenti di Israele sono Israele. O per il fatto di essere stirpe di Abramo, sono di Abramo. Va bene.
Sì, è chiaro.
Quindi non i figli della carne sono figli di Dio, ma i figli della promessa. In Romani 9, 6, 8.
Però perché lì in Apocalisse enumera le 12 tribù? Se non le enumerasse diremmo sì,
perché,
sono ebrei spirituali.
Perché la parola di Dio non è caduta vuota. Non è che perché l'infedeltà di Israele le promesse di Dio vengono annullate e quindi Israele non esiste più. Israele ha fallito, ma la parola di Dio continua. Lui ha promesso le sue benedizioni alle 12 tribù e le 12 tribù le promesse le riceveranno nonostante sono state così infedeli sia da essere stati deportati in Assiria, le 10 tribù, poi Giuda e Beniamino deportati in Babilonia, Israele è sparita completamente. Però sono rimaste 12 tribù spirituali che sono sempre esistite, i fedeli. Anche nella deportazione c'era sempre Ezechiele, Daniele, quelli fedeli, Ester, Mardocheo, eccetera, no? E adesso le 12 tribù continuano attraverso gli ebrei fedeli, gli ebrei che non hanno rinnegato Dio.
Gli ebrei, vuoi dire cristiani?
Aspetta, no, non ho finito la frase. Gli ebrei che non hanno rinnegato Dio, gli ebrei che sono rimasti fedeli,
sì,
ci sono ancora, e si sono convertiti a Cristo 2000 anni fa, quelli fedeli, e da quel momento lì in poi non è più l'Israele carnale che progredisce, ma è l'Israele spirituale, non è più la Gerusalemme vicino a Tel Aviv, Medio Oriente, ma è la Gerusalemme spirituale, Apocalisse 21 e 22.
Ma tu stai dicendo che questi 12 tribù, questi 144.000, sono ebrei che sono convertiti al cristianesimo?
Questi, guarda, come dice Paolo, Romani 2, Romani 9, dice la vera Israele, i veri circoncisi, siamo noi in Cristo, dice. Va bene?
Sì, quello l'ho capito.
Ecco, allora i 144.000 perché devono essere diversi?
No, solo perché...
Sono in Cristo.
Solo perché uno pensa, ma io sono cristiano, non sono discendente di ebrei, e non faccio parte del tribù di Gad, di Zabulon, di
E chi
Ruben.
Te l'ha detto che non fai parte?
È perché non c'ho niente a fare.
Beh, non
con
lo sai tu.
Allora come funziona
e
questo?
E allora il Signore c'ha un libro e lui, guarda, se tu vai a Apocalisse 14, parla di 144.000,
sì,
va bene, e dice che seguono l'agnello, verso 4, ovunque l'agnello vada. Ma leggi verso verso 1 e verso 4.
Apocalisse 14. Poi guardai e vidi l'agnello che stava in piedi sul monte Sion, e con lui erano 144.000 persone che avevano il suo nome e il nome di suo padre scritto sulla fronte.
4.
Essi sono quelli che non si sono contaminati con donne.
Donne e demoni, qui vuol dire,
Poiché sono vergini.
Sorelle, state tranquille.
E fratelli anche.
Non sto parlando di voi, sto parlando di demoni.
Poiché sono vergini.
Sì, vergini nello spirito, ok? Abramo è sposato, 12 apostoli sono sposati. Quindi queste religioni che vanno per il celibato non hanno capito niente.
Essi sono quelli che seguono l'agnello dovunque vada. Essi sono stati riscattati tra gli uomini per essere primizie a Dio e all'agnello.
5.
Nella loro bocca non è stata trovata menzogna, sono irreprensibili.
Ecco, qui sta parlando di, siccome siamo tutti peccatori, tutti abbiamo mentito prima o poi, tutti, di cosa sta parlando qua? Sta dicendo non c'è menzogna dottrinale, non sono come quei insegnanti, il Vangelo della prosperità, la supergrazia, il rapimento viene prima della tribolazione, che non c'è nessuna scrittura, sono bugiardi. Questi sicuramente non posso far parte dei 144.000. Le bugie davanti a Dio non è mamma, io non ho preso la marmellata o eccetera. Bugie davanti a Dio è quando tu inganni le persone falsando, storcendo le dottrine per guidarli al male, guidarli a diventare un falso insegnante come te. Sto parlando dei farisei che predicano in certe chiese. Quelle bugie che il Signore gli dà fastidio. Al Signore non gli ha dato fastidio nel Vangelo repubblicano, la prostituta, gli adulteri, non gli ha dato fastidio, perché lui li evangelizzava e le pecore si convertivano, no? Gli dava fastidio le bugie dei farisei. Ha messo tutto un capitolo, Matteo 23 e altri capitoli, va bene, tutto contro i farisei. Sono le bugie che guidano le pecore al male che dà fastidio. Gesù ha detto... Chi infrangerà uno di questi comandamenti, Matteo 5, e avrà insegnato così, sarà chiamato il minimo nel regno di Dio. Va bene, quelli che il Signore, quando arrivano loro, il Signore guarda dall'altra parte. Chi invece li mantiene e li insegna, in modo giusto, sarà chiamato grande. Amen. E allora questi 144.000 seguono l'agnello, non seguono Abramo.
Sì, è chiaro.
Non dice padre Abramo, andiamo, non dice così. Seguono l'agnello, sono agnelli, pecore, sono cristiani. Chi? I 144.000. Va bene, e va perfettamente incastrarsi con tutte le dottrine che abbiamo letto sul fatto che la vera Israele siamo noi cristiani, non loro gli ebrei che Cristo lo respingono. Ma fratelli evangelici, volete svegliarvi che state dormendo lì nell'ospizio? Qualcuno dei vostri insegnanti è lì all'ospizio a insegnare cretinate. Pecorelle che siete lì, ma potete sgridare questi insegnanti buoni a nulla? La Israele siamo noi in Cristo, non quelli là in Mosè, eccetera. Li ricevono, tolgono le croci, tolgono le scritture dalle pareti, attaccano le bandiere ebraiche. Ma state rinnegando Cristo. È meglio che non mi arrabbia, per cortesia. Angela, almeno tu rimani tranquilla.
Sì, sì, ci provo.
Per cortesia.
Grazie.
Insomma, alla luce di queste scritture possiamo capire che i 144.000 sono ovviamente l'Israele spirituale, nati di nuovo in Cristo, e non quelle delle leggi di Mosè o l'Israele geografica del Medio Oriente.
Amen.
Va bene, per questo che Gesù... Abbiamo letto prima Matteo 21, 43. Gesù ha detto, vi dico, il regno di Dio vi sarà tolto e sarà dato a gente che ne faccia i frutti. C'è un nuovo popolo. Non è che lo sostituisce. È completamente nuovo, radicato non più sul tronco di Israele carnale. No. Arrivando Cristo, sono basati su Cristo. Perché tu prendi i pagani del mondo che ricevono Cristo... Quando mai sono stati basati sull'Israele carnale? Mai.
Mai, mai, no.
Quando dice voi, attenzione, voi siete basati, sta parlando con gli ebrei che basati su Israele si sono convertiti e diventati cristiani, attenzione. Mm-hmm. Però quando tu parli a pagani, come io italiano, io sarei un pagano, tra virgolette.
Per gli ebrei sì.
Sì, Però io non è che sono, non è che io sono stato evangelizzato nel nome o con le scritture delle Israele della carne. Sono stato evangelizzato, la prima scrittura che mi hanno dato era scrittura del Vangelo. Giovanni 1,12, tutti quelli che l'hanno ricevuto sono diventati figli di Dio. Se nasci di nuovo, vedrai, entrerai nel regno di Dio. Tutta scrittura è cristiana. Io sono basato su Cristo, come tutti i fratelli della nostra Chiesa.
Sì,
chiesa,
lui è il fondamento,
Chiesa dello Spirito.
Amen.
E tutte le chiese del mondo che sono degne di questo nome. Ci siamo?
Sì, amen.
Ecco, speriamo, speriamo. Quindi lui scrive, Marcellino dice, noi non siamo di Israele, quindi posso pensare che lui, Gesù, non parlasse di noi italiani europei. Caro Marcellino, abbiamo visto nella scrittura che non è così. Tutti noi credenti siamo, innanzitutto, numero uno, il corpo di Cristo. E numero due, il solo e vero popolo di Dio, non in Mosè né patriarchi, ma in Cristo. In Lui tutte le cose si congiungono e si uniscono per la gloria di Dio. È vero che l'Israele antica era il popolo di Dio allora, ma adesso, come Dio ha detto a Osea, Osea capitolo 1, ha detto ad Osea, il profeta, ha detto, sposa una prostituta, girano i figli di prostituzione, e poi gli ha detto, chiamalo Lo Ammi, perché vuol dire, il nome era, vuol dire, Lo Ammi vuol dire non sei il mio popolo, capito? Quindi Israele non era più popolo di Dio, perché preferiva gli idoli invece di Dio, preferiva crocifiggere Gesù invece di seguirlo. E poi guarda anche le porte del Nuovo Gerusalemme, sarà il Nuovo Gerusalemme che scenderà dal cielo, Apocalisse 21, angelo.
Sì.
Sono le 12 tribù di Israele, va bene?
Sì, è vero.
Le porte sono le tribù di Israele, che come vediamo in Giacomo 1:1, ora sono le 12 tribù cristiane. Ci siamo? Quando
sì.
Dice sono le 12 porte, sono le 12 tribù di Israele, Apocalisse 21:12, dice, e sta parlando dell'Israele cristiana, come abbiamo spiegato in tutto questo messaggio. La città, Nuova Gerusalemme, c'è anche 12 fondamenta e anche queste sono parte del corpo di Cristo, 12 apostoli. La Nuova Gerusalemme è tutta cristiana, tutta Cristo. Non c'entra, non è più Abramo, Isacco, i patriarchi, la Israele di Tel Aviv. No! Guarda, perché non vedi Apocalisse 21:12? Guarda.
Sì. 21:12. Aveva delle mura grandi e alte. Aveva 12 porte e alle porte 12 angeli. Sulle porte erano scritti dei nomi che sono quelli delle 12 tribù dei figli di Israele.
Attenzione, abbiamo studiato prima in tutto questo messaggio che adesso l'Israele è solamente quella cristiana. 13.
Tre porte erano a oriente, tre a settentrione, tre a mezzogiorno e tre a occidente.
14.
Le mura delle città avevano 12 fondamenti e su quelli stavano i 12 nomi di 12 apostoli dell'agnello. Apocalisse 21:12-14.
Va bene, quindi le mura, 12 fondamenti e i 12 nomi degli apostoli. Le porte, l'Israele spirituale. Insomma, dell'Israele carnale nessuna traccia. E questo in adempimento delle profezie del Vecchio Testamento. Va bene? E in Osea abbiamo visto, chiamalo Lo Ammi perché voi non siete più il mio popolo. Va bene, quindi questo è abbastanza chiarissimo, direi. Insomma, pensare che le dottrine che adesso circolano per la Chiesa cristiana sono tutte giuste è una vaga illusione e sognare a occhi aperti. Perché dall'inizio del popolo di Dio, e da Abramo, e da Giacobbe, e tutto, è una storia 99% di disastri, di fallimenti, di idolatria, tutto il Vecchio Testamento, tutto. Cioè, nell'era antidiluviana Dio dovette mandare il diluvio per distruggere tutto perché era un caos totale. Vabbè, vediamo in Genesi 6, persino scendevano gli angeli ribelli a avere sesso con le donne. Cosa che subito dopo Dio dice mi sono stancato, adesso distruggo tutto e ho mandato il diluvio, Genesi 6. E poi avanti attraverso il fedele Noè, si è ricominciati da capo, Ma di nuovo un disastro. E allora i figli di Giacobbe erano quasi tutti criminali, che si meritavano la carcere a vita, tranne Giuseppe, forse Beniamino.
Ma anche noi cristiani abbiamo tante colpe e peccati, anche quelli nati di nuovo, non è che stiamo così bene.
Certo, però dice tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Se tu leggi Romani 7, c'è il curriculum vita di Paolo e ti fa rizzare i capelli.
E allora cosa...
È un disastro. Quello che voglio dire, e non fatemi infinocchiare le dottrine delle chiese, sono la stragrande maggioranza delle dottrine sono del diavolo, sono false, falsissime. Il semplice fatto che cattolici e protestanti non si ricevono, si odiano, mostra quando sono fuori binario, perché Dio ce le pecorelle di qua e di là. Poi ci sono naturalmente nel ecumenismo della Pachamama, e lì ci sono indù, buddisti, cattolici e protestanti, e beh, quello insomma è una cozzaglia, a parte quello, insomma.
Sì, però parlavi delle colpe di Israele, i peccati di Israele, e anche noi cristiani non è che siamo così bravi e santi. Allora, cosa garantisce che siamo meglio della vecchia Israele?
Ma no, non è che siamo meglio perché siamo meglio. Siamo meglio perché abbiamo Cristo. Ma quindi per il fatto che abbiamo Gesù Cristo che siamo meglio, nel senso non noi, lui è meglio, noi no.
Ah.
Però Israele non c'è neanche quello, lei c'ha Mosè, c'è la legge di Mosè, occhio per occhio, che loro traducono mille occhi per un occhio e mille mani per una mano, adesso loro fanno così se, quando possono, quando la fanno franca. Va bene, quindi no, attenzione a non credere alle cretinate che certi predicatori predicano dai pulpiti solamente perché sono cattolici o protestanti. Alla parola,
Amen.
Alle scritture, e anche
Amen.
Lì state attenti perché vi imbrogliano, storpiano le scritture, come facevano i farisei con Gesù, il diavolo andava da Gesù a citare le scritture, buttati giù dal tetto, c'è scritto che gli angeli ti prenderanno. Capito?
Sì.
Attenzione che anche le scritture che vi danno, a volte io vedo alcuni predicatori che vanno a pulpito e predicano rapimento prima della tribolazione, mi fanno, non so se piangere o ridere, ci sarebbe da ridere se non ci fosse da piangere. Citano 50 scritture a volte e non hanno niente a che fare col rapimento, niente, come, cioè ci vanno per indizi, sai cos'è indizio? Cioè quando c'è un processo indiziario. Cioè hanno trovato uno con una pistola in tasca e siccome a un chilometro è stato ucciso uno, è stato lui, perché anche c'è il vicino di casa che dice sì, lui è capace di fare quelle cose. Un altro vicino di casa, sì, mi è sempre stato antipatico, lui è un violento, ho visto che ha dato una pedata a un cane una volta. Sì, insomma, mettono insieme tutte queste cretinate e il poveraccio va in prigione che magari è innocente. Quindi tutti quelli che credono alla bugia del rapimento prima della tribolazione vanno per indizi. Siccome Isacco è andato a incontrare Rebecca, vuol dire che il rapimento è prima, perché Isacco è andato da Rebecca. E altre cretinate così, che non c'entrano niente. Abbiamo detto così che gli offriamo da mangiare. Vi offriamo da mangiare in un buon ristorante. Vi regaliamo un pranzo se ci mandate una scrittura, ma anche mezza scrittura, dove dice il rapimento prima della tribolazione. Quindi così predicano queste chiese. Tutto fumo, venditori di fumo. E lo fanno pagare caro fumo. Libri carissimi. Tu compri il libro di Tim LeHaye, che è il rapimento prima della tribolazione, costa caro, ne ha venduto 70-80 milioni l'avrà venduto, ha guadagnato miliardi ha guadagnato, capito? Per vendere bugie. Benvenuti nella Chiesa cristiana, se cristiana si può chiamare, degli ultimi tempi. Oggi si chiamano cristiani, ma sono cristiani. E dove sono i frutti cristiani? Non sono cristiani quelli che si dicono cristiani, ma sono cristiani quelli che hanno frutti di cristiani.
Amen.
Speriamo noi che siamo di quelli.
Dio ci aiuti. Amen.
Allora Angela,
sì.
C'è altre domande? Se
no, va bene così.
Ti saluto
sì.
A stretto giro di posta.
Ah, grazie. Sì, allora. Salutiamo i fratelli. Credo che abbiamo finito il discorso ed è chiaro perché ci sono tante scritture che confermano che gli ebrei spirituali sono i cristiani. Anche loro devono portare frutto, altrimenti finiranno come l'Israele carnale del Vecchio Testamento. Dio ci aiuti tutti.
Amen. Signore Gesù, prego che ci aiuti tutti a guardare la Tua parola, ascoltare la Tua parola, credere la Tua parola, studiare la Tua parola e non Amen. Le bugie di certi predicatori, Signore.
Amen.
Che non sanno cosa fanno, non sanno cosa dicono.
Grazie, Signore.
Grazie, Signore Gesù. Signore, prego, Signore, che Tu ci apri gli occhi, Signore, ci aiuti a non avere il velo del diavolo, come dice Secondo Corinzi 3:4. Velo che chiude gli occhi alla Israele carnale, dice. Guarda, andiamo a Secondo Corinzi 3.
Sì, Secondo Corinzi
13. 3. Vai fino al 16, vai.
E non facciamo come Mosè, che si metteva un velo sul volto perché i figli di Israele non fissassero lo sguardo sulla fine di ciò che era transitorio.
Cioè non potevano vederlo per mancanza di fede, perché gli brillava il viso e si mise un velo, erano talmente carnali.
Ma le loro menti furono rese ottuse. Infatti, sino al giorno d'oggi, quando leggono l'antico patto, lo stesso velo rimane senza essere rimosso, perché è in Cristo che esso è abolito.
Amen.
Secondo Corinzi 3:13-14.
Amen. Il velo rimane e gli ebrei non riescono a capire che Cristo è il Messia perché c'è il velo di cosa? È un velo spirituale. Di cosa? Disubbidienza. Non cercano. Perché? Perché hanno già la verità di Mosè e non cercano la verità di Gesù. Ma grazie a Dio per i cristiani che hanno cercato finché hanno trovato. Angela, Dio ti benedica. Io,
anche a te,
io
sì.
Mi fermerei qui.
Sì, va bene, sì. Allora, ascoltiamo il canto di Daniele Ricci, Io ti cercherò, o Signore, basato sul Salmo 42.
Tua gloria e le stelle mi parlano di te. Come una cerva anela i corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, mio creatore. Una sola cosa io cerco, donarmi a te. E adorarti tutti i giorni della mia vita. Ma dove sei, mio Signore? Dove sei? Io ti cercherò perché ho bisogno di adorarti. Ho bisogno di adorarti. Perché solo così io sarò apprezzato.